Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 5, i versetti 17-37. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Dunque, chi trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio? Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene, infatti, perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di un'unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete inteso che fu detto agli antichi: non giurerai in falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. E non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio. Inviterei a prendere questo brano della prima lettera di Paolo a Corinti come un faro di luce che da una parte certamente illumina la pagina di Siracide e dall'altra ci aiuta a capire la pagina del Vangelo di Matteo. Siracide, sapete che è chiamato ecclesiastico come libro perché non appartiene al canone ebraico ma appartiene soltanto al canone greco e quindi abitualmente gli ebrei lo considerano un libro importante per il cammino spirituale ma non un libro ispirato da Dio direttamente come quelli che vengono dalla tradizione ebraica. La Chiesa invece l'ha ricevuto perché è molto pastorale Siracide e aiuta tantissimo a scoprire dove mettere i piedi nel nostro cammino verso il Signore, in modo molto pratico, molto semplice, molto a portata di mano. Ma ciò che può sconcertare è soprattutto il brano del Vangelo di Matteo. Siamo al cuore stesso del cosiddetto discorso della montagna, ed è un lungo brano di questo discorso che naturalmente va collegato a ciò che precede e a ciò che segue, ma che a sua volta deve essere illuminato da alcune dichiarazioni molto specifiche che fa Gesù e che dà per scontato che ci siano dei problemi all'interno dei propri discepoli, così come Matteo dà per scontato che ci siano dei problemi all'interno delle comunità di sua conoscenza dopo la risurrezione di Gesù. E il problema per eccellenza è dato dall'interpretazione da dare all'accettazione di Gesù come Messia del Signore, Messia escatologico, Messia inviato da Dio per rinnovare il mondo, ma che ha comportato il rischio di pensare che Dio si comporti come si comportano gli uomini. Nel senso che se gli uomini vengono meno ad una promessa, allora l'interlocutore si sente autorizzato a fare altrettanto. Se non c'è reciprocità, ci si sente perfettamente liberi di non corrispondere alla promessa già fatta. Ed è questa la mentalità comune, non soltanto ai tempi di Gesù, ma in tutte le generazioni umane, ancora adesso, la reciprocità viene considerata determinante per mantenere la fedeltà. Ma la reciprocità si riferisce a un contratto umano, dove ci sono delle clausole, dove i due contrattanti o contraenti firmano, ognuno con la propria responsabilità, ma che suppone la possibilità di poter stracciare il contratto quando uno dei due che hanno firmato non è fedele alle clausole poste nel contratto stesso. E dunque uno si sente sciolto perché non c'è stata corrispondenza, non c'è stata reciprocità. E per molti secoli è stata considerata così anche l'alleanza stabilita da Dio con Israele, con tutti quei se, se non farai questo, se non farai quest'altro, se non farai, io allora non ti farò questo, non ti farò quest'altro, non ti... cioè una lettura contrattuale dell'alleanza, pensando che Dio si adatti ai criteri semplicemente umani. I profeti che hanno cercato di approfondire questa problematica e che spesso si sono fatti anche loro portatori di un messaggio contrattuale dei rapporti di Israele con Dio, a un certo punto hanno capito che l'uomo è come l'erba. Al mattino è bella fresca e gradevole e la sera si secca e può essere bruciata. Ma Dio non è così. Dio è sempre verde. Dio è sempre fedele. E se ha dato la parola, Dio mantiene la parola data. Non fa come gli uomini che trovano tutte le scappatoie per dire io non sto più al contratto perché tu sei mancato in questo, in questo, in questo, in questo. Dio rimane fedele. Allora, questa scoperta ha portato gli stessi profeti, quelli un pochino più avvertiti, specialmente Geremia e Ezechiele, a pensare ad un'alleanza nuova. Un'alleanza nuova in che senso? Nel senso che Dio ne stabilisce un'altra, no? Ma alleanza nuova nel senso che gli uomini riescono a capire che mentre loro falliscono e mentre loro hanno esperienza di infedeltà continua, perché hanno una testa di dura cervice, perché non se la sentono di restare fedeli, Dio invece rimane fedele. E quindi lui rimane fedele alla parola data e la parola di Dio rimane in eterno. Ciò che cambia è la risposta dell'uomo, che può essere più o meno coerente con l'impegno che ha preso con Dio, ma Dio resta comunque fedele alla parola data. Questo significa che non si può mettere il rapporto con Dio alla pari con i rapporti fra gli uomini. Dio conosce benissimo che con gli uomini non si può dare per scontato che abbiano la stessa fedeltà di Dio. No. E allora interviene. Interviene anzitutto perché gli uomini si rendano sempre più consapevoli del patto che hanno stabilito con Dio. Perché Dio è così delicato, così attento all'uomo, che non giudica mai l'uomo su ciò che l'uomo stesso non ha capito. Dio non ci chiederà mai conto di cose che noi non abbiamo capito. Si aspetta invece che se noi riceviamo da parte sua il dono di capire che cosa c'era dietro quella scrittura del patto, allora noi ne siamo consapevoli, chiediamo l'aiuto e cerchiamo di sollecitare noi stessi a pensare che non siamo noi che siamo fedeli a Dio, ma è Lui che entra dentro di noi, ci cambia il cuore, imprime la sua legge dentro il cuore e ci mette in grado di osservare tutto ciò che è scritto e che noi abbiamo sottoscritto. Dunque arriverà il momento in cui l'alleanza nuova sarà scritta nel cuore, e se sarà scritta nel cuore vuol dire che è scritta rispettando la capacità dell'uomo di ascoltare il proprio cuore. Questo non significa che l'uomo necessariamente ascolterà il proprio cuore, ma significa però che se l'uomo conosce nel cuore determinate indicazioni di vita che vengono da Dio, si rende responsabile di aver detto di no. Allora, se ha detto di no a una verità conosciuta, a una verità compresa, a un dono che ha davanti ai suoi occhi, risponderà della sua libertà. Ecco perché ci possono essere delle parole molto dure, non soltanto all'interno della tradizione di Israele, ma anche all'interno della tradizione cristiana. Nella tradizione cristiana sappiamo che Gesù arriva anche a formulare un peccato cosiddetto contro lo Spirito Santo, che non sarà perdonato né in questa vita né nell'altra. Questo non tanto perché succederà certamente così, no, perché la misericordia di Dio dura in eterno. Questa è l'affermazione per dire che non possiamo essere al 100% sicuri che succederà quello che è stato minacciato, perché siccome dura in eterno la misericordia, mentre la giustizia può arrivare fino alla terza, alla quarta generazione, noi possiamo sempre conservare la speranza che quali che siano i nostri peccati, la misericordia di Dio è superiore a ogni nostra infedeltà nei suoi confronti. Come spiegare tutto questo? Appartiene al mistero della grazia e della libertà, e ogni volta che anche i teologi hanno cercato di spiegarlo, la Chiesa è intervenuta e ha detto stop, non si può essere sicuri delle deduzioni logiche dei vostri pensieri. Questo è stato uno dei motivi per cui un fraintendimento, perché Origene non intendeva questo, ma un fraintendimento della focatastasi di tutto che era stato attribuito a Origene ha portato a dichiarare eretico. Dunque è molto importante tener conto che la nuova alleanza, quella profetizzata da Geremia ed Ezechiele e quella realizzata nel sangue di Cristo, che ascoltiamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, questo è il mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. E lì c'è la bellissima notizia della speranza aperta, non di una speranza che si chiude, che finisce la disperazione, ma di una speranza aperta. Però è rimasto sempre l'interrogativo: Gesù che cosa è venuto a dirci? Si è inserito nella linea dell'alleanza contrattuale, identificata con il contratto, o è venuto a darci la bella notizia che l'alleanza nuova è una realtà in lui? Non solo, ma Gesù è venuto per sostituire il popolo scelto da Dio e chiamato Israele, e a sostituirlo con i credenti in lui, che costituiscono la Chiesa. Ma se è venuto a sostituire, allora Dio non è più fedele, perché è lui che cambia. E questa è stata una convinzione, purtroppo condivisa anche da parte della Chiesa, che è nata in Israele. È nata in Israele sul piano politico, quando, nonostante tutte le profezie contrarie, hanno dovuto essere soggiogati dai Romani, hanno visto la loro capitale distrutta, hanno visto il Tempio bruciato, hanno visto l'impossibilità di poter proseguire a osservare i sacrifici, e sono arrivati alla conclusione che Dio aveva cambiato partner. Giuseppe Flavio lo dice in modo molto netto ai suoi stessi correligionari, ai suoi stessi connazionali, coetnici: mettetevi il cuore in pace, Dio vi ha abbandonati e ha scelto i Romani al posto vostro. Siete stati sostituiti dai Romani. Se voi leggete Giuseppe Flavio, questo è esplicito nel suo ragionamento. Ma la stessa conclusione l'hanno tratta alcuni discepoli di Gesù, messi di fronte alla distruzione del Tempio, oltre che della città. Anche loro sono arrivati alla conclusione: beh, Israele è stato punito perché non ha creduto che Gesù era il Messia del Signore, addirittura il Figlio di Dio. Hanno ucciso Dio, deicidi, e Dio ha abbandonato il popolo dalla schiavitù e ha scelto la Chiesa. Si chiama teologia della sostituzione, che era già in fermento mentre scriveva Matteo, quindi nelle prime generazioni cristiane. Una volta che abbiamo contestualizzato questo, possiamo capire perché il brano evangelico che ci è proposto per domani comincia con queste parole così precise. Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. E questo è il punto centrale di riferimento di tutta la pagina, che è stata naturalmente interpretata in modo molto preciso da parte dei grandi teologi, dei padri della Chiesa e fino ai nostri tempi, che ha portato a non parlare più di sostituzione. Veniva letta la pagina delle Beatitudini domenica scorsa, e molti pensavano che la pagina delle Beatitudini fosse una pagina sostitutiva, cioè Gesù con quella pagina sostituiva il Decalogo, sostituiva le 10 parole di Dio dette a Mosè. Questo non corrisponde né alla verità dei fatti, né alla verità dei contenuti di questi fatti, né alla testimonianza di Gesù, né all'insegnamento di Gesù. Eppure gli eventi avevano talmente accecato i contemporanei che sia i non cristiani ebrei sia gli ebrei cristiani erano arrivati alla conclusione che Dio aveva sostituito un popolo con un altro, e per i cristiani aveva sostituito una legge al posto di un'altra. Per cui sembrava quasi che il manifesto dell'essere cristiani forse proprio questa pagina delle Beatitudini, che si contrapponeva, si sostituiva alle 10 parole dette da Dio a Mosè sul Monte Sinai. Questo non è vero. Ed è talmente vero che non è vero che proprio Matteo, che è, diciamo, l'evangelista legalista per eccellenza, sente il bisogno di chiarire. Guardate che se scoprite che Gesù è la realizzazione della profezia contenuta in Mosè, allora Gesù non è venuto a cambiare, a sostituire la legge, ma semplicemente ad approfondire il senso nascosto nella legge di Mosè, approfondire. Per cui Matteo poteva citare anche un'altra affermazione di Gesù: finché la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, il riferimento agli scribi e ai farisei è un riferimento al cosiddetto sensus littere, significato esterno, significato letterale, significato superficiale di una legge come le 10 parole che noi chiamiamo decalogo. Non è venuta a sostituire il decalogo, ma è venuto a chiarire che dentro le 10 parole di Mosè si nascondeva il messaggio di Gesù. Ecco perché lo descrive con le stesse parole che utilizzerebbe per presentare Mosè e la sua proclamazione dall'alto della montagna, e però quando arriva al dunque non nega assolutamente nulla di ciò che ha detto Mosè, ma solo invita a scoprire le radici più profonde di ciò che ha prodotto il decalogo di Mosè. E le radici più profonde si identificano con la volontà di Dio, che è un mistero per tutti noi. Adesso possiamo affrontare il problema. Non si tratta di sostituzione del decalogo, ma si tratta di un approfondimento del senso nascosto nel decalogo. E si portano degli esempi, e la pagina che abbiamo ascoltato ci aiuta a entrare in profondità, intanto rispettando fino in fondo le 10 parole di Dio. Cioè, Dio non muta, Dio è fedele. Le 10 parole di Dio che noi sintetizziamo nel decalogo sono tutte lì, valgono tutte ancora adesso, perché la volontà di Dio dura in eterno, perché la parola di Dio dura in eterno, perché ciò che Dio ha detto resta strada necessaria per arrivare a lui. Ecco perché tutto viene preceduto da questo elogio. Non sono venuto assolutamente a cambiare il decalogo, non sono venuto a sostituire il decalogo, anzi, aggiungo di più, sarà beato chi osserverà fino ai piccolissimi particolari ciò che prescrive il decalogo proclamato da Mosè. Il criterio di giudizio è l'osservanza della legge. Ma adesso si va oltre. Un'osservanza non legata alla superficie letterale della legge, letteralismo o sensus littere cosiddetto, ma chi entra in profondità in questa legge? Ma chi entra in profondità? Non tutti allo stesso modo, perché divina eloquia cum legente crescunt. E questa è una notizia liberante, straordinaria. Cioè, rimane la dichiarazione che bisogna osservare fino allo iota unum autunus apres, cioè appena un trattino della legge, ma tutto questo commisurato alla personale capacità di comprensione da parte di colui che legge. Perché le parole di Dio si rivelano in modo sempre più chiaro, sempre più autentico, a mano che cresce la consapevolezza da parte di coloro o di colui che accosta la parola di Dio. Allora, questa è un'affermazione bellissima, perché da una parte si prende atto che le radici della parola di Dio sono radici che affondano dentro la misericordia stessa di Dio, dentro il mistero di Dio. Ma dall'altra dicono anche, guarda, se tu constati che non ce la fai, purché tu sia onesto con te stesso e ti metti d'accordo con te stesso nella comprensione del testo e agisci in base alla comprensione del testo, stai tranquillo, perché non sarai portato davanti ai giudici per essere condannato. Quindi non si tratta necessariamente di una, diciamo, corrispondenza oggettiva a ciò che la parola di Dio contiene nelle proprie profondità e ciò che io riesco a capire dalla parola di Dio, perché il Signore rispetta il mio limite, rispetta la mia creaturalità, rispetta anche la mia fragilità, e purché io sia onesto cercando di far corrispondere sempre il mio agire, la mia coscienza, non devo aver paura. Lo dice in modo molto netto, sempre lo stesso brano che abbiamo ascoltato prima: mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei per strada con lui. Allora, chi è questo avversario, che si potrebbe definire anche un dirimpettaio? L'interpretazione di questo avversario è stata collegata alla coscienza. Allora, tu hai una tua coscienza, ogni essere umano ha una sua coscienza. Ciò che chiede Dio è che tu faccia corrispondere le scelte pratiche di vita alla comprensione che tu ricevi nella tua stessa coscienza, e mettiti d'accordo, cioè cerca di creare un accordo tra ciò che fai e ciò che pensi, tra ciò che hai nel cuore e ciò che esprimi all'esterno, perché non si gioca con Dio. Se non ti metti d'accordo, ti troverai di fronte a un tribunale il quale ti giudicherà per questa tua non conoscenza oggettiva della verità fino in fondo, ma questa tua incongruenza tra ciò che hai capito del testo e ciò che hai realizzato nella vita. Quindi il giudizio è sulla concordanza, in modo che tu eserciti la tua capacità di scelta, la tua libertà, in funzione di ciò che hai capito con la tua coscienza. Questo sempre nel testo che abbiamo ascoltato. Allora, vedete che abbiamo problemi abbastanza seri. Da una parte c'è il primo problema, quello di buttare via il pregiudizio della sostituzione, ma dall'altra abbiamo anche l'insistenza a non stare tranquilli, perché tanto abbiamo osservato la superficie del dettame della legge. Ah, e la tua coscienza dov'era? Siccome ciò che appartiene alla superficie suppone che ci sia uno stelo, ci sia una radice, ci sia un incontro in profondità con l'intimità stessa di Dio, tu non puoi giocare con Dio. Dunque il messaggio di questo testo di Matteo è un messaggio molto preciso, anche se estremamente delicato, ed è un messaggio serio di fronte al quale l'Evangelista ci pone, senza fare troppi, diciamo, accostamenti inutili. I padri della Chiesa hanno letto questa pagina non riferendosi soltanto al cammino personale di ciascuno di noi, ma riferendosi anche al cammino istituzionale della Chiesa. E cerco di spiegarvi. Coloro che hanno responsabilità all'interno della comunità della Chiesa non possono fare a meno di tener conto che ciascuno capisce secondo il proprio cammino. Divine loquia cum regente crescunt. Per cui se tu forzi la mano e imponi un comportamento che non corrisponde alla coscienza, tu stai violando la coscienza e dunque stai creando uno scandalo. E che cos'è uno scandalo? Stai mettendo il bastone tra le gambe ad un bambino che sta correndo, imparando a camminare verso le braccia della papà, del papà o della mamma. Dunque tu non hai diritto a mettere il bastone tra le gambe di chi sta tentando di imparare a camminare e purtroppo poi cade perché non ce la fa ancora a sostenersi sulle sue gambe. Allora, questo è molto importante perché poi si concretizza nella pastorale. Penitenti credendum est, quieta non movere, sono due espressioni molto importanti. Cioè, chi ha una responsabilità all'interno dell'istituzione è una responsabilità anche decisiva, perché prenderà delle decisioni particolari, deve stare molto attento a non sostituire la coscienza dell'altro. Penitenti credendum est significa che se uno viene e ti dice determinate cose, tu lo ascolti, ma se non te le dice, tu non sei assolutamente obbligato a sforzarlo di dirle, perché se non le dice vuol dire che non sente dentro il bisogno di dirle, perché si sente in pace con Dio. Dunque bisogna sempre credere. Nell'Amoris Laetitia Papa Francesco ha esplicitato questo e tanta gente ha reagito perché era stata educata in modo diverso. Io no, ma molta gente sì. Io sono stato educato secondo questo criterio, ma altri no. Sacerdoti, che dovevano poi esercitare il ministero della confessione. E Papa Francesco nell'Amoris Laetitia dice: mi raccomando, il confessore non ha nessun diritto di indagare con una specie di cacciavite. Se viene a confessarsi, ha già deciso di farlo davanti a Dio. Devi dare per scontato. Primo. Secondo, quieta non muovere. Se colui che viene per celebrare la penitenza non sente rimorso di determinati gesti o determinate parole o determinati comportamenti, tu non hai alcun diritto di sconvolgere questa coscienza. Quieta non muovere. Devo dire che quando la confessione era letta come una sorta di richiamo al tribunale, no? Allora si credeva che il difensore della norma doveva far di tutto per tirar fuori quello che uno non voleva tirar fuori. No, questo non c'entra con la celebrazione sacramentale, perché la celebrazione sacramentale è compiuta davanti a Dio, siamo insieme a Lui, quindi quieta non muovere. Perché dico questo? Perché è di questo che si tratta, eh? È di questo che si tratta. Ci sono degli scrupolosi, e io qualche volta ne ho parlato anche in qualche omelia, che vogliono essere perfetti in tutto. Sant'Antonio Abate, patrono delle nostre monache, nella prima traduzione latina che è stata fatta quando ancora era vivo Sant'Atanasio, che l'aveva scritto in greco, poi le cose sono confuse perché i manoscritti, capite, fanno un sacco di confusione. Descrive questo giovane che si chiamava Antonio, preoccupato di osservare tutto fino allo iota, fino al trattino. Et cogitabat de omnibus. E quindi era pieno di scrupoli. Se Gesù dice qui che si può diventare grandi soltanto se si osserva fino all'ultimo trattino, l'ultimo iota, e uno non ce la fa perché è scrupoloso, perché non si sente in grado, finisce nella disperazione. E questo purtroppo è successo. Quindi quando ci si trova a celebrare la riconciliazione con Dio, bisogna avere il coraggio di gettare tutto nel piacere del suo amore, assolutamente gratuito, assolutamente gratuito, e eliminare una volta per tutte la pretesa con la presunzione mercantile di essere perfettamente santi tra il dare e l'avere, perché siamo di fronte alla misericordia di Dio e siamo di fronte al limite della persona umana, che non riesce sempre a capire fino in fondo tutto ciò che deve fare, ma si affida con tutta la sua coscienza alla misericordia di Dio, e Lui supplirà ciò che io non ho realizzato con la mia imperfezione. È una bellissima dichiarazione, l'ho trovata nella Vita di Mosè scritta dal sacerdote di Nissa, che dice così: è perfetto soltanto colui che sa di non poterlo essere mai, perché è così che si affida poi alla misericordia di Dio, e Lui supplisce dove io non sono stato capace di arrivare. Dunque, vedete lo iota 1, ma tu non sapex, che pure è richiesto qui, Gesù lo dice in modo molto chiaro: se uno osserva la legge fino allo iota 1 è grande, se non lo osserva è piccolo. Non dice che è fuori dal regno di cieli, dice che è piccolo nel regno di cieli, ma sapete che i piccoli poi sono coloro che sono accolti da Lui. E proprio nel capitolo 18 di Matteo c'è questa sottolineatura: sono quelli che, sentendosi piccoli, si affidano totalmente alle braccia del Padre, e i responsabili della comunità, che credono di dover educare al perfezionismo, vengono segnati a dito, e sono loro, secondo l'interpretazione di alcuni padri della Chiesa, che vanno letti nell'occhio che ti scandalizza, nella mano che ti scandalizza, nel piede che ti scandalizza. Sono coloro cioè che non tengono conto dei piccoli, che non ce la fanno ad essere perfettamente osservanti, e credono nella misericordia di Dio, e tu invece, che sei responsabile, fai di tutto per farli cadere e poi riderci sopra. Ci siamo capiti meglio? Allora vedete che questo testo, che è così severo, toglielo quell'occhio, togliela quella mano, toglielo quel piede, in realtà è una parola molto forte per far capire che nessuno ci autorizza, anche quando abbiamo la responsabilità giuridica all'interno di una comunità, di mettersi al posto della coscienza altrui e del suo cammino personale con Dio. Allora, per tutto questo ci pone degli esempi. Un esempio è quello di non uccidere, abbiamo letto, no? Avete sentito cosa dice la legge? Non uccidere. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Io però vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Che chi poi dice a fratello subito dovrà essere sottoposto a simile, chi dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Quindi è una provocazione: non vi illudete di essere perfetti, anche quando potete dire io non ho ammazzato nessuno, sto tranquillo. No, perché il problema è alla radice di questa pianta che ha prodotto l'enunciato formale non uccidere. Ma se tu sei cresciuto nella sensibilità divine loca con le gente crescunt, ti accorgi che puoi ucciderlo con la lingua, anche se non lo uccidi con la spada, puoi ucciderla con il pensiero, anche se non hai a portare le mani in arma, puoi uccidere col cuore, perché lo cancelli dalla tua vita, altro che uccidere. Dunque non basta dire non ho commesso nessun delitto di questo tipo, così come appare all'esterno, ma devi interrogarti sempre più in profondità: che tipo di relazione io ho stabilito con questa persona? E questa sensibilità, lo dice il testo stesso, è avvertita soprattutto quando tu ti rapporti direttamente con Dio. Vuoi fare un'offerta, sei davanti all'altare, vorresti essere generoso con Dio, no? Però proprio mentre stai per offrire questo sacrificio, tac, ti arriva una puntata: ma quello non è d'accordo con me, non si ricorda manco più perché, se c'è, è sua la motivazione o dell'altro. Si ricorda semplicemente che c'è un disaccordo. E la richiesta che fa il Vangelista è molto chiara. Fermo, fermo, fermo. Se ti accorgi che c'è qualcuno che ha qualcosa contro di te, non se tu hai qualcosa contro di lui, eh? Se qualcosa contro di te, c'è una disarmonia tra te e l'altro, fermati, fermati. Prima ristabilisci l'armonia e poi vieni e offri la tua vittima davanti a Dio. San Gregorio Magno si pone un interrogativo e dice: ma come si fa se quello lì ormai è partito, è andato in America, io sono qui in Italia? Raggiungilo col tuo desiderio, perché il desiderio di ristabilire una riconciliazione rende già presente il non ancora. Bellissimo questo, eh? Rende già presente il non ancora. Cioè, se tu sei onesto, sei sincero e sei davvero preoccupato di ristabilire una perfetta comunione con l'altro, anche se l'altro non c'è ancora, tu col desiderio lo raggiungi e ogni desiderio, anche ad altri livelli, San Gregorio Magno parla anche ad altri livelli, ogni desiderio, quando è sincero, quando è onesto, è già l'inizio di un cammino che, quando ci sarà l'occasione, tu certamente sei disponibile a completare. Ed è una cosa liberante, una cosa bellissima, veramente bella, perché lui tutto questo poi, Gregorio Magno, lo allarga a tante altre situazioni analoghe, a tante altre situazioni analoghe. Noi vorremmo essere già in paradiso, no? Per esempio. Ma tu lo desideri davvero? Sappi che la grazia è già qualche inizio della vita eterna in te. E viene confermato da San Tommaso d'Aquino, che non è l'ultimo arrivato. Grazia est quenam in coatio vita eterne in nobis. E questo ci libera da tantissimi scrupoli, tantissimi scrupoli. Ho detto prima, ho proposto lo scrupolo del perfezionismo, ma chi è che è capace a osservare fino all'infinitesimo tutto ciò che riesci anche a capire che è presente nella legge? E adesso c'è anche quest'altra bella notizia. Il desiderio, quando è onesto, quando è sincero, è già inizio di comunione, di concordia. E questo San Gregorio Magno lo dice anche a proposito della confessione. Dice Gregorio Magno: noi siamo stati educati a confessare i nostri peccati. Allora uno cade in peccato e riconosce che è stato un peccato grave. Allora, di fronte a questa caduta, può sentire come una specie di trafittura nel cuore: quanto mi dispiace, vado subito a confessarlo, così mi arriva l'acqua del battesimo rinnovata e ricomincio a capo. No, San Gregorio Magno è molto esplicito: hai ricevuto questo dono di Dio della contrizione del tuo cuore, lì c'è già l'inizio della sua presenza in te, devi soltanto fare l'itinerario per sigillare questa presenza. Quindi non occorre che ti precipiti, se no vai a finire all'inferno, chissà cosa ti succede. No, la contrizio, no? Questa specie di trafittura nel cuore, quel mi dispiace, che è la metanoia, che purtroppo il latino può avere due traduzioni diverse: una poenitentia, l'altra paenitentia. La poenitentia è la pena, che uno si aspetta, ho sbagliato, quindi mamma mia, dove andrò a finire, chissà cosa devo pagare per questo. E l'altra è la penitenza, cioè, quanto mi dispiace, vorrei non aver fatto questo sbaglio, però l'ho fatto, mi dispiace. Nel momento stesso in cui sei onesto nel dire mi dispiace, dice Gregorio Magno, c'è già l'inizio della vita eterna in te. E quando avrai l'occasione, questo me lo spiegavano anche miei professori di teologia morale, quando avrai l'occasione con la persona giusta, non con qualunque altro, non così in modo quasi magico, no? Vado là, prendo la canna in testa alla Basilica di San Pietro e sono a posto, no. Quando trovi una persona con cui poter pregare insieme con onestà e sincerità di avere questo sigillo, lo farai. Però devi desiderarlo col cuore, non devi di nuovo finire nel formalismo. Dunque vedete che l'insegnamento che c'è nella pagina di domani del Vangelo di Matteo è un insegnamento che tocca tantissimi aspetti del nostro cammino di fede. Ha fatto l'esempio del non uccidere, ma poi ne fa altri. Ne tocco appena appena uno, perché ce ne sono altri, ma tocco appena appena quello del libello del ripudio, che ha fatto tanto scalpore dopo l'amore sletizie, no? Questa enciclica del Papa così fondamentale. Ma no, dice, ma cosa devo fare quando non mi trovo d'accordo con mia moglie? Mosè cosa ti dice? Dice Gesù. E Mosè dice che si deve scrivere il libello del ripudio e poi che venga licenziata. Ah, ma quella è la superficie della legge, l'esteriorità della legge. Ma l'intenzione di Dio, dice Gesù, non si può fermare a questa superficie della possibilità. Per carità, appartiene alle cose piccole, quasi infinitesimali della legge, quindi vanno osservate. E uno può anche dire, beh, io non riesco a capire altro e osservo quello che capisco, va benissimo. Però ricordati che anche se tu stai osservando soltanto la superficie di questo comandamento, come è nel caso di non uccidere, no? Tu osservi almeno la superficie di questo comandamento, non ti puoi accontentare di questo. Perché non ti puoi accontentare di questo? Perché tu devi anche chiederti, ma io quella povera donna dove vado a sbatterla? E poi ho il diritto di sfruttare qualunque donna che è stata messa sull'astrico? Cioè tu devi coinvolgerti anche nella situazione concreta della persona, non dire semplicemente io ho l'animo tranquillo perché ho avuto come si dice, la dispensa, no? Ho avuto l'annullamento, qui sono in pace. È un momento, tu quella parte formale la puoi benissimo ricevere e credi di aver fatto tutto, ma non hai fatto tutto. Ricordati che Mosè ti chiede questo, ma Mosè ti chiede questo soltanto restando alla superficie, ma la radice di ciò che ti chiede Mosè va molto più a fondo. Se tu ti sei davvero impegnato con questa donna, con questo uomo, sei un corpo solo, una carne sola con lei, non puoi buttarlo via perché magari ha fatto bruciare un soffritto, cose del genere, o cose di altro tipo. No, devi considerare la profondità di ciò che veniva permesso a te da parte di Mosè, e quindi ridurre tutto al tribunale, non delle, come le chiamano, non risolve il problema. Per carità, tu lo puoi fare e puoi dire non ci sono nessuno, quindi la legge non mi persegue e sono a posto, capito? Ma come la metti col tuo cuore e come la metti con la persona concreta che tu hai buttato sul lastrico? Ah, sono cose che fanno riflettere, Quindi questo è un altro degli esempi che porta Gesù nel Vangelo di Matteo di domani. Ci sono altri esempi, adesso forse ho parlato anche troppo, non posso specificare di più, però capite che queste cose sono importanti. Dobbiamo intanto ringraziare il Signore per la bella notizia che ci dà, e cioè che divine loque un regente crescunt, a nessuno verrà mai chiesto conto di cose che non ha capito, e non ha capito per tanti motivi. Non ha capito perché è corto di testa, va bene, non ha capito perché nessuno gliel'ha spiegato, anche questo è un altro modo. Non ha capito perché l'opinione pubblica mi porta fuori da questo tipo di interrogazione, no? Che devo fare alla mia coscienza. E il Signore tiene conto di tutte queste incapacità di capire e ti chiederà soltanto ciò che tu onestamente hai cercato di capire, per cui ti sei comportato in modo conseguente, e non ti chiederà mai conto di ciò che tu non hai capito. Resta naturalmente per noi, che vogliamo essere discepoli di Gesù, di frequentare la sua parola, cercare di capire sempre meglio Ma di nuovo è San Gregorio Magno che ci insegna, guardate che la conoscenza non è solo intellettuale, la conoscenza logica, perché amo notizia est, amo notizia est, la conoscenza, quella vera, suppone l'amore. Se tu non hai l'amore, ti si offusca il cervello e non riesci a capire. Quindi prima devi andare con desiderio a colui, come abbiamo detto prima, no? Che ti ricordi che ha qualcosa contro di te. Raggiungerlo con desiderio, e raggiungerlo con desiderio di ristabilire una piena riconciliazione con lui, e poi rapportati pure con Dio. Quindi sono notizie preziosissime che ci dà il Vangelo di domani. Tenetevi bene questo foglietto, ho detto illuminatelo con la pagina della prima lettera ai Corinti, e poi da voi stessi capirete quanto è bello lasciarsi rischiarare la mente, lasciarsi liberare il cuore e soprattutto lasciarsi spingere verso la libertà dei figli di Dio.
Stavo pensando che questo, ciò che diceva, ha detto Padre Innocenzo, succede quando il Siracide incontra i Corinzi, la lettera ai Corinzi, perché la libertà, la coscienza di questa libertà deve essere per forza condito da questa saggezza, da questa sapienza, perché il Signore, questo libro del Siracide, questo piccolo brano, ma è tutto, diciamo, il capitolo, ecco, punta molto sulla libertà, no? Da principio Dio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Dice qualche rigo prima della lettura che abbiamo letto oggi: se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti, essere fedele, dipende dalla tua buona volontà. Però solo la volontà evidentemente non basta, perché ci fermiamo un po' in superficie con questa volontà. Certo, Siracide parla anche della saggezza, della sapienza, ma pensavo, no, riflettevo che il Signore ci vuole adulti, no? Lo stiamo dicendo da quando abbiamo letto il Vangelo delle Beatitudini, e questo essere adulti comporta proprio questo confronto con questa sapienza che va a incrociare tutto ciò che ci dice Paolo. È una sapienza, è una capacità di saper vedere questo mondo, di saper leggere questo mondo e di saper andare anche oltre. Quindi ecco, di fronte al peccato, di fronte al male, di fronte allo stesso bene, bisogna andare comunque oltre, perché lì non basta, ed è complicato. Io ho letto un piccolo commento, sapete, questi piccoli commenti che ci sono nei messalini, due righe, e lì si usava un'espressione che mi ha fatto un po' sorridere, ma in questo tempo mi sembra anche azzeccata, che diceva che l'uomo deve fare un disarmo mentale, cioè l'uomo deve smettere di difendersi di fronte a Dio, di fronte all'umanità, di fronte al mondo, e questa resa si verifica proprio quanto questo amore di Dio, questa conoscenza di Dio, letta nella chiave di San Gregorio Magno, gli fa vedere la realtà così com'è, la realtà umana, intendo, così com'è, nel rispetto che merita, con l'amore che merita. E questo è un cammino, penso, complesso, che costa una vita, e dove appunto questi perfetti di quali parla Paolo, si stanno cimentando, i perfetti, cioè questi che ormai sono diventati cristiani, questi che hanno una vita cristiana, provata cristiana, ma sono comunque in cammino, quindi è un lavoro in fieri, ed è per noi un lavoro in fieri. Però penso che è bello risvegliare una coscienza che noi abbiamo questo lavoro in fieri, noi lo stiamo realizzando questo cammino. E allora ecco, mi vorrei impegnare anch'io in questo disarmo mentale, in questa resa totale al Signore, dove comunque ci affidiamo anche alla nostra volontà. Da questo non possiamo prescindere. La volontà è fondamentale, perché il Signore ci ha resi liberi in questa espressione, nell'espressione della volontà. Ed è un cammino complesso quando viviamo all'interno della Chiesa, perché Padre Innocenzo l'ha sottolineato, la libertà e la libera espressione della volontà non sempre vengono, le capiamo bene, non sempre le capiamo bene, le vediamo bene, almeno io vedo anche nella nostra vita in monastero, a volte è difficile, ci vuole il tempo, ci vuole la predisposizione a saper capire, a saper vedere, e questa è una bella sfida, e spero che poi di fronte e in mezzo a questo disarmo mentale riusciamo anche ad avere un disarmo anche materiale, perché la violenza è sempre dietro la porta per tutti, non solo con le armi, con la guerra, ma come diceva Padre Innocenzo, si può uccidere con una parola, si può uccidere con un gesto che sembra innocente. E allora ecco, il Signore ci deve sempre illuminare, no, in questi casi, lo spirito del Signore.
Francesca, cosa vuoi dire?
Sono state delle cose così importanti, ma mi ha colpito molto, sono due parole del Signore che mi hanno colpito particolarmente in questo testo. Prima, quando dice sono venuto a compiere, perché è in Lui che tutto è compiuto, questa è la parola che pronuncia alla fine della vita sulla croce, no? Ogni distanza tra Dio e l'uomo è stata colmata, il disegno di Dio sul mondo, sulla creazione, sull'umanità è stato portato a compimento in Cristo. Da Lui, dice San Paolo, abbiamo ricevuto ogni pienezza. Quando sentiamo traboccare in noi la gioia della fede, della speranza, dell'amore, magari in un sussulto, in una trafittura, come dice Don Innocenzo, è Lui che ci sta colmando, che ci fa sperimentare che cosa significhi il compimento della vocazione a cui siamo stati chiamati. In quel momento diviene il compimento della legge in noi. E l'altra parola, ma io vi dico, cioè avete sentito, avete ascoltato la legge conservata nei sacri testi, come è stata riferita oralmente. Ma ora quella legge ha subito un'innovazione radicale. Io non so se questo ho pensato, ve lo dico come l'ho pensato. Non è più un testo scritto sulle tavole, ma sono io il vivente. Cioè la legge della nuova alleanza diventa il Cristo vivente. La legge non è più un insieme di norme, di commi, di codicilli custoditi nei testi di diritto, di morale, di religione, ma è una persona da amare, da seguire e da imitare. Fatevi gli imitatori, dice San Paolo. Mimetizziamoci, mimetizzatevi su di me, in un certo senso, dice il Signore. La legge, quindi, non è più norme, codici, norme di comportamento da prendere, ma è vita in Cristo. Per quello fa tutti gli esempi che Gesù fa, sono esempi di vita, non sono, diciamo così, fattispecie di un testo giuridico. E quindi la legge della nuova alleanza, la nuova legge non è più fuori di noi, e non siamo noi che la realizziamo, ma è noi e si compie in noi, conferendoci la nostra identità di figli adottivi di Dio. La legge di Mosè era il dono fatto al popolo perché potesse vivere l'alleanza, no? Ma la legge di Cristo è veramente il dono totale in noi e per noi. E questa legge è il comandamento, il nuovo comandamento, l'amore, no? È la sequela di Cristo, ma io ho pensato a queste cose qua.
Grazie. Altri che vogliono parlare? Voi due volete dire qualcosa? Beh, chi di voi ha più coraggio? Poi il microfono? Vieni vicino che prendi il microfono. Dai il microfono. Vieni qua vicino, vieni, così fai sentire anche gli altri.
Diciamo Agata, ciao a tutti. È la prima volta che vengo. Sì, oggi sì, almeno qui. Sembra anche una verità. E diciamo che non a caso, perché questo è il brano che più mi pungola nella mia vita quotidiana da quando mi sono convertita in maniera un po' più, diciamo, presente una decina di anni fa. Ed è quello, confesso, che è nei momenti più difficili della mia vita. Lei qua parlava della responsabilità in base alla consapevolezza, e della consapevolezza per conoscere un po' appunto il messaggio di Dio, e ha citato anche la parola grazia, no? La grazia del conoscere. E io questa grazia in un'esperienza personale l'ho ricevuta e ho avverto tanto questa responsabilità di questa apertura che a un certo punto c'è stata nella mia vita alla parola del Signore e alla conoscenza del Signore, e che mi ha cambiato tanto, ma che in certi momenti mi ha lasciato anche un po' quella che ero prima, con le mie fragilità e tendenze a sbagliare, a peccare, a non capire. E io questa responsabilità tante volte l'ho messa davanti, che l'ho avvertita come qualcosa che doveva aiutarmi a mantenere la dritta via. Il più delle volte ci sono riuscita, cioè veramente il più delle volte sono il Signore che è riuscito a darmi la forza di restare nel mio matrimonio, di andare avanti, o di entrare nel cuore delle persone che a volte incontravo distanti da me, ma perché capivo che c'era qualcosa che doveva accadere fra di noi di buono, o di non giudicarle, sentendo, pensando che io essi fossi un passo più avanti che sono una stupidaggine. Ecco, questo tante volte mi è successo. E per me oggi essere qui è importante, perché invece ci sono stati momenti in cui io non ho avuto più questa forza, di questa spinta a essere fedele alle parole del Signore. È successo, e allora poi lì mi ha consolato moltissimo quando Padre Innocenzo mi ha detto: se senti il morsiglio della coscienza, però il Signore è là, non sono male. Allora, cioè, quando lo convino e sento che sto male, vado, allora il Signore c'è, perché a volte ci si sente soli e senza forze. E quindi per me oggi mi voleva qui, perché io sto attraversando ora questa fase in cui mi sento un po' in cui dico dove sei finito, perché non ho più la forza che tu mi davi quando non riuscivo a stare nella mia vita come un tempo. Forse dirò una cosa anche molto forte, ma per tanto tempo, quando poi mi sono riconvertita, cioè io mi sono sposato, ho due figli, ma per me il mio amante era Gesù. Quindi io correvo sempre da lui e dicevo, no, non ce la faccio, stiamo un po' insieme. E poi il sacerdote mio, ora taglio perché sennò qua ci metto la vita, il sacerdote mio mi disse, vabbè, questo è l'innamoramento iniziale, quindi tutti gli amori vedrai che scemerà e ti troverai un po' come mi trovo ora a chiedere al Signore dove sei, aiutami. E però ecco, finché questa cosa la sento nel cuore vuol dire che ancora non mi sono contenta di essere c'è e lo cerco nell'Eucaristia, nella Messa, nel cercare di incontri come questo, nella riflessione e anche nel pianto quando sono sola. Quindi per me oggi è stato un bellissimo segno stare qui e grazie per queste parole.
Grazie. La tua amica vuol dire qualcos'altro, vieni.
Sento molto degna di parlare in questo consesso così sapiente. Comunque, a me mi ha molto colpito tutto, anche la lettura che hai dato tu adesso, quando hai parlato di questa resistenza e resa, perché insomma io anche mi sono allontanata per tanti anni e poi devo dire la prima persona che mi ha parlato di io dopo 20 anni è stata Agata e quindi io mi sono riavvicinata da un po' proprio perché ho sentito questa nostalgia di Dio per tutti questi anni. Da piccola invece insomma ho avuto anche mi sono cercata una formazione cristiana e poi anche ogni tanto venivo qui a Arezzo. E in quegli anni si leggeva tanto la resistenza e resa di Bonhoeffer e io in tutti questi anni ogni tanto me l'andavo a rileggere e c'è questa lettera bellissima che lui scrive proprio il giorno dell'attentato fallito a Hitler, dove dice vabbè, ma alla fine ho capito che il destino appunto può diventare guida invece se tu ti senti amato da Dio. E per me adesso è un po' così, cioè sto facendo un po' questa esperienza, tutte le cose anche un po' assurde, sbagliate che ho fatto in questi anni, invece mi sembra che poi ci sia stato sempre l'amore di Dio vicino a me, anche nelle cose, proprio appunto questo matrimonio bello che ho avuto, questi due figli, comunque c'è stato un sigillo di Dio sempre, anche se io non lo sapevo, non lo sentivo, in quegli anni mi ero persa e quindi adesso è proprio la fase della resa, ecco, cioè. grazie
hai detto già tantissimo. C'era Silvia, non è venuta oggi Silvia. Vabbè. Ciao. Salvatore, vuoi parlare tu?
Dai, su, non facciamo.
No, perché mi ha chiesto Silvia, chiamami, l'ho chiamata ma non è venuta. Comunque grazie per la testimonianza di voi due, La prima volta che venite. Tu sì, lei no. Bene, grazie comunque. Non siete obbligati a intervenire, Io sollecito, ma rispetto. Beh, voi due, perché vedevo che eravate prese. Antonio, dai.
Vabbè. Allora, no, dunque, no, in realtà diciamo una piccola così considerazione, cioè perché poi in fondo in queste letture direttamente diciamo sia nel Vangelo che nel Sirace e anche nel Salmo, che anzi nel Salmo 118, quindi è proprio l'intarsio della cosiddetta legge con la vita, è in fondo adesso al di là del fatto appunto che è anche facile prenderlo come qualche cosa di appunto di legale, mentre in realtà adesso abbiamo detto tante volte la legge, ma diciamo meglio la via, perché poi anche le tante parole con cui all'interno del Salmo questa legge viene definita è anche via, insegnamento, parola, cioè qualche cosa che viene messo dentro agli uomini e alle donne per aiutarli a camminare. E allora io penso che in realtà quello che poi alla fine anche così viene da riflettere è che in realtà questa legge appunto è un segno concreto dell'amore di Dio per il suo popolo, per ogni uomo e per ogni donna, cioè è proprio un aiuto, un sostegno alla fragilità, in realtà più che prescrizioni appunto è anche un aiuto a capire come si può togliere di mezzo tutto ciò che rende la vita surriscaldata e piena di attrito, ecco, nei confronti degli altri. E quindi in realtà è vero che la legge è una grande liberazione vissuta appunto come Gesù, che è il compimento della legge, che fa la volontà del Padre. In questo ci sono anche dei momenti di sofferenza, chi ha parlato prima ne ha parlato, ma i momenti di sofferenza sono simili anche ai momenti di sofferenza di Gesù, che però nel vivere pienamente la volontà del Padre non è la rassegnazione, diciamo, delle nostre nonne, ma è proprio dire la mia volontà è la tua, Signore, perché tu capisci più di me. E c'è anche tutta la dolcezza però di Dio che si ferma di fronte alla libertà, e questo appunto il Siracide lo dice con grande chiarezza. Quindi veramente anche la gioia così di poter settimana dopo settimana confrontarci qui insieme, secondo me è anche un grandissimo dono, ecco, che viene fatto così alla vita di ciascuno di noi.
Ma il Vangelo di oggi, le letture di oggi ci invitano ad andare al senso delle cose profonde. Ma io vi dico, vuol dire non fermatevi alla superficie, andate a ciò che si vede sotto, e ciò che si vede sotto si legge alla luce di quelle, anche per sempre, che dice la gloria di Dio all'uomo vivente, cioè il senso della legge è il benessere e la vita delle persone, e questo è il senso profondo in cui si esprime l'amore di Dio verso l'uomo. E allora legge a fondo vuol dire cercare di capire cosa c'è sotto, e Gesù lo spiega molto bene, cioè spiega, fa vedere in questo brano quante cose ci sono sotto la lettera e quante cose danno vita alla lettera, quante cose danno un senso profondo alla lettera. E queste cose che danno senso sono le cose che toccano il cuore delle persone, cioè che danno un senso alla loro vita e che gli fanno leggere tutte le cose intorno, il creato, le relazioni con le persone, in un modo diverso, in un atteggiamento di amore, di solidarietà, di fraternità. non ha senso tutto l'altro, è quello che mi si muove dentro. Questa è la terza lezione che faccio su questa pagina in questi ultimi 15 giorni e riflettevo come è diversa da ogni situazione. Cioè, circa 15 giorni fa giravo una puntata che mi occupo, faccio regista del commento al Vangelo che va sulla Imola il sabato pomeriggio e domenica mattina. E quindi c'è un sacerdote che commenta questa pagina e io devo tirar fuori proprio una sintesi. Quindi in questo caso si rifletteva sulla parola giustizia, come la giustizia degli uomini che divide un po' tra bene e male, invece la giustizia di Dio va oltre. Poi giovedì in parrocchia facciamo un incontro sulla parola appunto della domenica ed è molto letterale, quindi c'era chi parlava, non so, di essere stata ripudiata, chi parlava di non gli è stato insegnato fin da bambino di non giurare mai, eccetera. E poi c'è una lezione come questa che ci fa andare molto più in profondità e quindi cerco sempre, insomma, un filo, no? in queste varie occasioni, per me chiaramente di crescita personale, di approfondimento del mio cammino di fede. Chiaramente c'è questa cosa che mi tocca, ad esempio, dell'avversario che dicevo, la propria coscienza, perché finora l'avevo sempre letta in senso letterale, cioè pensavo a tutte le volte quando andiamo davanti a un giudice che crediamo di aver ragione e l'avversario, no, come dire, l'altra parte, di mettersi d'accordo, perché spesso mi è capitato di avere avuto torto dal giudice. E quindi a maggior ragione quando appunto con se stesse, con la propria coscienza, insomma, devo un po' lavorare con questo senso di più. E quindi ecco, mi colpiva come in diverse situazioni, quanto, come diceva appunto Valentino poco fa, quante possibilità ci dà la parola di lettura. E spesso ci fermiamo sulla lettera, però vedo che è molto limitata. Fortunatamente in televisione riusciamo a dare uno spunto più di profondità, questa è la sintesi che sto cercando di fare in questo periodo. Riusciamo fortunatamente ad andare oltre la lettera, però non so quanti coglieranno. E sento la responsabilità perché è visto il programma da circa 1 milione di persone e quindi insomma so la responsabilità che porto nel cercare di far uscire in una maniera più limpida possibile questa parola. E poi per quello che parlo a me spero di poterlo portare vicino, ma con molta difficoltà, insomma, tipo figli e magari amici che non ci seguono tanto. Non ho la fortuna come Agata che riesce a coinvolgere, no? L'amica e o perlomeno penso forse tanti fallimenti, ed è bello invece quando si riesce, no, a portare
una su mille,
brava. No, è vero, però ogni tanto insomma questa cosa.
Grazie Salvatore. Beh, forse possiamo concludere che sono già le 8:15, cantiamo il Salmo.
Custodisce i suoi segreti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Cammina nella legge del Signore.
Se benevolo quando serve avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Preghiamo. O Dio, che hai rivelato la pienezza della legge nel comandamento dell'amore, dona al tuo popolo di conoscere le profondità della sapienza e della giustizia, per entrare nel tuo regno di riconciliazione e di pace. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Benediciamo, grazie.
Grazie, buona domenica a tutti. Grazie di tutti.